E allora rieccoci alle 8:19 minuti, ci siamo cambiati d'abito, abbiamo messo quello delle grandi occasioni, ovvero quello delle puntate del Giorno delle Locuste, e non so, cari ascoltatori e care ascoltatrici, se voi avete mai compreso davvero il significato più profondo della parola eroismo. Secondo me no, ma questo è il momento per, come dire, fare un tuffo nella semantica reale e capire che cos'è davvero l'eroismo attraverso le parole di quest'uomo che, nonostante una cartella clinica che, come dicevo, parla di tosse, raucedine, brividi di freddo, è comunque presente in uno dei suoi più eroici travestimenti. Buongiorno professor Di Stefano, come sta?
Buongiorno, non esageriamo, sì, sono un relitto, ma non sono eroico, faccio solo il mio dovere, non posso mancare.
Vabbè, poteva metterla un po' più giù un po' più dura, altrimenti la legittima domanda di chi ci sta ascoltando è: vabbè, allora perché non è andato in studio se non sta così male?
Ma no, non è che non sto male, è che siccome ho fatto il vaccino, mi è stato ordinato di, visto quelle reazioni ci sono, di non muovermi almeno per 48 ore.
Ma non è vero, ma nessun medico ha mai ordinato di non muoversi per 48 ore dopo il vaccino.
Non è che vi devo dire, la febbre ce l'ho, quindi che devo fare?
Senta, lei però, che è un uomo di mondo e che è un uomo, come dire, informato e consapevole, mi insegna che questa è un po' la stagione della sindrome del sospetto. Ci sono già diversi ascoltatori che dicono: sì, vabbè, bravo, finge di essere malato e in realtà è certamente a Saint-Tropez. E tra l'altro sento anche, come dire, rumore di battigia sullo sfondo.
Come no, certo, sì. Proprio un luogo.
Non ce la sta raccontando giusta?
No, la stavo raccontando assolutamente giusta.
Dopodiché, là dove c'è battigia, prima o poi c'è anche porto. Dove c'è porto, c'è Nolo. Professor Di Stefano, sono tornati i Noli sulla prima pagina del Sole 24 Ore, ma che meraviglia!
Sì, sono tornati in realtà per la questione delle petroliere, non i Noli, diciamo, quelli a cui eravamo abituati durante la fase pandemica, che erano riconducibili al trasporto delle merci attraverso i famosi container. In questo caso l'impennata dei prezzi è legata esclusivamente al segmento del greggio, perché non ci sono, come racconta il Sole 24 Ore, non si trovano le petroliere. In realtà le petroliere ci sono e sono ferme soprattutto nella zona del Bosforo, perché dopo l'imposizione del price cap al petrolio russo, i principali esportatori di petrolio russo hanno scelto di bloccare le esportazioni e stanno chiedendo di essere pagati almeno 60 euro o 60 dollari al barile, cioè il valore del tetto, perché normalmente l'Ural, che è il nome del petrolio che arriva dalla ex Unione Sovietica, veniva scambiato intorno ai 40 euro, di qui l'impennata dei Noli di cui racconta oggi il Sole 24 Ore. Per la precisione, si tratta prevalentemente di un incremento di 4 volte rispetto a inizio anno per il costo, appunto, di noleggio delle petroliere, e questo è anche legato strettamente a dei giochi sul petrolio che sono veramente particolari, e in questi mesi si sa che i grandi trader dell'energia, i grandi trader soprattutto del petrolio, stanno facendo addirittura le miscelazioni di petrolio nella rada dei porti o in mezzo al mare per comprare petrolio russo per miscelarlo con altri petroli di altre origini, in modo da guadagnare di più, come si è evidenziato con anche i numeri proprio finanziari. Ieri, tra figura, sono usciti i dati, e praticamente nei primi 9 mesi del 22, tra figura è una delle tre principali società di trading petrolifero, nei primi 9 mesi del 22 ha realizzato 7 miliardi di profitti, che è più del doppio dell'intero 2021 ed è pari ai profitti degli ultimi 3 anni della società, appunto, che fa trading petrolifero.
È veramente pazzesco la montagna russa di emozioni che ci regala ogni volta il magico mondo dei noli, con miliardi di profitti, con petroli shakerati come nel magico mondo dei cocktail. È bello aver ritrovato finalmente la nostra dimensione preferita, però ho come l'impressione che ci sia un po' di storytelling, professor Di Stefano, quando lei dice non si trovano più le petroliere. Io ho controllato adesso su Amazon, ho cercato petroliera, se ne trovano, tra l'altro te le consegnano anche prima di Natale, per cui in fondo non è così vero che non si trovano più le petroliere. Ma con la petroliera si può raggiungere tranquillamente e serenamente un bel mondo offshore, magari un'isola caraibica, e dico offshore non a caso perché l'altra postilla di rassegna stampa di oggi fa capo all'apertura del Fatto Quotidiano, che titola Agnelli, le 16 società del tesoro offshore, miliardi nascosti nelle isole vergini britanniche.
Sì, è uno scoop a firma Ettore Boffano, che vorrei sottolinearlo, era il capo della redazione di Repubblica Torino, quindi come dire qualcuno che negli anni ha imparato a conoscere gran parte dei segreti della famiglia Agnelli. In realtà Boffano è andato a spulciare le carte dei procedimenti che sono in corso, le cause civili che sono state promosse da Margherita Agnelli nei confronti dei figli, diciamo, del primo matrimonio, i tre figli Elkann, John, Lapo e Ginevra. È il secondo procedimento, perché c'era già stata una prima causa civile che si era risolta negativamente per Margherita. Questa volta la signora Agnelli De Palen, perché questo è il cognome del suo secondo marito, non chiede più il rendiconto dell'eredità del padre, ma sostiene appunto che nella ragnatela delle società offshore sarebbero depositati, sarebbero custoditi una ventina di miliardi di euro, almeno questa è l'ipotesi degli avvocati di Margherita, e che appunto contesta di fatto l'eredità della madre, quindi non più l'eredità nei confronti dei figli, ma l'eredità di Marella Caracciolo di Castagneto, la moglie di Giovanni, che è morta nel 2019 all'età di 91 anni. Nella sostanza l'ipotesi è quella che in queste società offshore sarebbe custodito il patrimonio di queste società offshore. Lei è stata sostanzialmente all'oscuro, o comunque non era a conoscenza fino dopo la morte della madre, e la madre avrebbe custodito queste società per favorire i nipoti rispetto ai figli che sono eredi legittimi. Cosa potrà accadere svelando appunto la ragnatela delle società offshore? È molto difficile che ci siano delle conseguenze fiscali o finanziarie, perché sono passati molti anni, e quindi probabilmente anche dal punto di vista fiscale le eventuali reati o sottrazioni al fisco italiano sarebbero sostanzialmente cadute in prescrizione. Rimane la fastidiosa evidenza mediatica di questi procedimenti, che si incrocia fra l'altro con le vicende di ben altra natura che riguardano la famiglia Agnelli, e che sono quelle di cui abbiamo già accennato settimana scorsa, che riguardano la Juventus.
Sono veramente su cui
si può benissimo tornare, visto lo scandalo dell'ipotesi del maxi condono.
Sono veramente ammirato dalla consapevolezza e dalla conoscenza dei fatti segreti della casata degli Agnelli. Ne parla con la stessa competenza con cui Antonio Caprarica parla della casa reale inglese. Ci potremmo tornare, ma non adesso, perché siamo già arrivati praticamente alla fine della prima parte del Giorno delle Locuste. Lei citava Margherita Agnelli non a caso, perché mi diceva che oggi le sarebbe piaciuto riaprire la seconda parte del Giorno delle Locuste proprio con Margherita di Cocciante, però io le ricordavo che l'avevamo già fatto una volta, quindi se vuole stare su Cocciante cosa sceglie? Bella Senz'anima, Celeste Nostalgia, Se stiamo insieme ci sarà un perché, Vorrei scoprirlo stasera, Cervo a primavera,
Bella Senz'anima.
Questione, ma no, Bella Senzani, ma è Fausto Leali. Ho visto che c'è.
Ma l'hai citata tu, io. Nulla.
No, volevo vedere.
Allora se... Cervo a Primavera.
Cervo a Primavera, molto
quello
bene.
Era cocciante, no? Sì.
Sì, indubbiamente era cocciante. Sì. E quindi niente, riapriamo tra poco perché siamo già arrivati alla fine. Cosa riapriamo? Faccio il trailer.
Con la Juve.
Ah, con la Juve.
Riapriamo con la Juventus. Ah.
Ho capito.
Non possiamo non farlo.
No, certamente. Stavo cercando di capire se eravamo. Niente, ci siamo. Scusi, stavo guardando se partiva la pubblicità. La faccio partire prima che ci parta sopra. A tra poco.
E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare. E io rinascerò, amico che mi sai capire, e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vuole pur non sogna, in una foglia una castagna. Amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne, piume senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore.
E alle 8:42 minuti nella mattissima playlist del professor Andrea Di Stefano entra oggi anche Cervo a Primavera di Riccardo Cocciante. Caro professore, rieccoci e torniamo subito in argomento. Se lei dovesse rinascere, cosa preferirebbe essere? Cervo a Primavera, gabbiano di scogliera o pernice di montagna che vola e pur non sogna? Oppure un altro animale a sua scelta?
Ma non so, gabbiano di scogliera non mi dispiace.
Gabbiano di scogliera, secondo me gliel'avevo già fatta sta domanda e mi aveva detto che voleva essere un gatto. Possibile?
Possibile, sì, sì. Da anziani ci dimentichiamo.
No, questo indubbiamente. Ma un gatto di quei gattacci che soffiano oppure di quei gattoni che fanno le fusa?
No, un gatto che soffia, il gatto selvaggio... degli scioperi contro il capitale.
Il famoso, il celeberrimo gatto selvaggio che protestava contro il capitale. A proposito di capitale, l'ha fatto anche lei l'albero?
Gatto selvaggio.
L'ha fatto anche lei l'albero come la Meloni?
No.
Non ancora?
No.
Ma lo farà o no? No, protesta.
Non credo, no, protesto.
Cioè quindi quest'anno a termine la bella tradizione del suo albero di Natale a cui appendeva il capitalismo.
Tradizione?
Ma l'ha presentata almeno 10 anni fa, l'albero di Natale dove appendeva il capitalismo a testa in giù, non lo fa più?
No, quest'anno no.
Peccato. Vabbè, d'altra parte finisce il Novecento, finiscono un po' tutte quante le tradizioni. Potrebbe finire anche la storia della Juventus in Serie A, a giudicare dalle notizie che stanno circolando. Un professor Di Stefano che vuole ripartire proprio da lì. La vedo tra i più accaniti sull'argomento. Secondo me siete lei e Stefano Feltri, direttore di Domani, che anche oggi ritorna un'altra volta in prima pagina con la Juventus, il memorandum Atalanta nello scandalo Juve, tirando in ballo per l'appunto anche chi giocava di sponda con la Juventus nelle società di Serie A, in particolare appunto l'Atalanta.
Sì, il direttore di Domani dedica altre due pagine alle vicende legate alle famose plusvalenze e scambi di cartellino che coinvolgono, come sottolinea Feltri, la mezza Serie A. L'Atalanta è forse la punta più evidente, anche perché ci sono delle dichiarazioni e delle intercettazioni in cui si parla esplicitamente di lettere nascoste ai revisori che confermerebbero di fatto la non effettuazione degli scambi reali, ma solo quella virtuale per cambiare i conti. Però questa è stata la settimana soprattutto in cui si è parlato di quello che se andrà in porto sarebbe una delle vicende più scandalose della fine 2022, e cioè il maxi condono per i buchi delle squadre di calcio. Ci sono ben due emendamenti bipartisan alla conversione del decreto aiuti quater, che prevedono da una parte il condono fiscale e previdenziale, quindi sostanzialmente le squadre potrebbero evitare sanzioni, interessi, mettendosi in regola in un arco di 4-5 anni e versando la quota capitale senza appunto gli oneri accessori. E soprattutto c'è un'ipotesi di condono penale, cioè i dirigenti delle squadre che sono coinvolti in queste vicende avrebbero l'immunità dal punto di vista penale. E questa il fatto che sorprende è che si tratti di emendamenti bipartisan, ci sono dentro praticamente tutti, compreso PD 5 Stelle, nel sostenere questi due provvedimenti, e come avevamo accennato la settimana scorsa, forse questa vicenda va connessa alla visita di Andrea Agnelli al Senato per i saluti natalizi alla Juve Club Parlamento, che si è tenuta il 30 di novembre, due giorni dopo il licenziamento di Agnelli dalla presidenza della Juve. L'associazione parlamentare Giovanni Umberto Agnelli è un esempio della commistione tra politica e affari. Il presidente dell'associazione leforzista Panit, il presidente onorario è il deputato ex ministro del PD Francesco Boccia, e poi nel consiglio direttivo di questo club Juventus ci sono tutti, da Crosetto a Giorgetti fino a Laura Castelli, l'ex sottosegretaria viceministra dei pentastellati. Ecco, non so in quanti paesi un signore indagato per falso in bilancio, false comunicazioni sociali e molti altri reati sarebbe stato accolto in una sede parlamentare con le stesse attenzioni, e guarda caso pochi giorni dopo è venuto fuori l'emendamento per il condono penale.
Vabbè, lei parla così perché da sempre è nemico giurato del calcio da una parte, degli Agnelli dall'altra, e quindi, come dire, risulta facilmente prevedibile nella sua invettiva. Facile parlare male del calcio, degli Agnelli. Parli un po' male del tennis tavolo, di cui lei è uno dei... È pulito il mondo del tennis tavolo?
Ah, non lo so, ma...
E se non lo sa, se non sa lei che è un agonista del tennis tavolo.
Ma ho capito, ma sai, sul tennis tavolo girano, credo, un millesimo dei soldi che girano sul calcio. Dopodiché ci sarà sicuramente del doping del tennis tavolo, bisognerebbe chiedere al professor Santoro, se è già con noi.
Ma no, non è ancora con noi, lo sarà tra poco, tra un paio di minuti. Nel frattempo, visto che si parla di scarsità di risorse, cosa ha pensato il governo di poter fare cassa con i capital gain? È la novità del ponte.
Sì, è la novità del ponte, l'ha svelata Federico Fubini sul Corriere della Sera. È andato a pescare due articoli della mega manovra di bilancio dove sostanzialmente il governo propone ai contribuenti di versare un'imposta del 14% sui guadagni finanziari invece che del 26%. La giustificazione è quella di fare cassa, sostanzialmente questa è l'ipotesi del governo. In realtà, come scrive anche oggi Carlo Cottarelli sulle colonne di Repubblica, l'incasso reale in questo caso verrebbe sostanzialmente dimezzato, cioè si produrrebbe una perdita teorica di incasso, perché contribuente che possiede 1.000 azioni o una partecipazione in una società che ha registrato un incremento del valore può decidere tra maggio e giugno del 2023 di versare il 14% anche senza liberarsi del proprio patrimonio. In questo modo, di fatto, nel momento in cui dovesse decidere di vendere, non dovrà più integrare, non dovrà più pagare imposte sulle plusvalenze potrà realizzare in futuro. Non è previsto nessun conguaglio, quindi di fatto è come se la tassa sui profitti finanziari venisse ridotta dal 26 al 14. Il governo dice che così non è, che è solo una manovra per fare cassa temporanea, ma il segnale a me sembra abbastanza esplicito, anche perché come sappiamo, se c'è bisogno di fare cassa per motivi di bilancio, si possono fare scelte ben diverse, ma evidentemente questa è una scelta molto in linea con la posizione ideologico-politica del governo di destra.
Professor Di Stefano, tornando rapidamente al calcio, abbiamo vinto il campionato europeo, ma abbiamo vinto un nuovo campionato europeo che è quello dell'evasione dell'IVA, mentre intanto, come dicevo in rassegna stampa, Libero titola con tanti che ridere, beffa la sinistra, l'Europa fissa 10.000 euro il tetto per l'utilizzo delle banconote, il doppio di quanto vuole il governo. È una beffa la sinistra?
No, non è una beffa alla sinistra, sostanzialmente è la solita mediazione europea che, non può che provocare insoddisfazioni e soprattutto rischia di non essere particolarmente efficace e efficiente. La realtà, come sappiamo, è molto variegata, perché in Europa ci sono ben 15-14 paesi dell'Unione Europea che non hanno sostanzialmente nessun tetto al contante, e da questo punto di vista l'Unione Europea ha quindi deciso di fare una operazione, diciamo, di mediazione, di fissare a 10.000 euro il tetto al contante per venire incontro al fatto che appunto 14 paesi europei, tra i quali vorrei segnalarlo il più grande paese, la più grande economia europea, che è la Germania, che appunto non hanno nessun tetto ai pagamenti in contanti e quindi ha fissato a 10.000. Per il governo certamente un assist, perché le polemiche che si erano scatenate erano su il tetto italiano, che è a 5.000 euro, cioè la metà, e quindi immediatamente gli esponenti sia della Lega che di Forza Italia hanno gridato al successo, al risultato, e hanno sbeffeggiato le critiche. In realtà l'Ecofin e gli uffici europei, come hanno fatto anche ieri, hanno sempre evidenziato che la questione della movimentazione del contante era strettamente connessa al tema dell'evasione. Poco fa hai sottolineato che l'Italia è campione d'Europa. In realtà non è del tutto vero, perché in termini percentuali i paesi che hanno la maggiore evasione IVA sono la Romania, che ha una stima di evasione del 35,7%, e Malta 24,1%. Noi ci posizioniamo al terzo posto col 20,8%, ma in valore assoluto la cifra di 26 miliardi italiana è ovviamente quella più grossa, perché Romania e Malta sono molto più piccoli.
Le 8:53 minuti, torniamo subito al punto, professor Di Stefano, perché se lei ci diceva che voleva rinascere Gabbiano di Scogliera, secondo me il professor Santoro vorrebbe rinascere guardia tiratrice dell'Olimpia. È così oppure è soddisfatto di quello che è, professor Santoro?
Sono soddisfatto di quello che sono meno soddisfatto dell'Olimpia, ma passiamo oltre, grazie, perché c'è poco tempo.
Sì, lo so, però secondo me fare un canestro vincente da guardia tiratrice in Eurolega le piacerebbe.
Detto questo, basta che lo faccia chiunque dell'Olimpia un canestro vincente, perché ormai non vinciamo più da una vita.
Però ci ha ricordato che c'è poco tempo il professor Santoro, e dunque eccoci qua. Oggi, lo dicevamo in rassegna stampa, la fattura elettronica torna sulla prima pagina del Sole 24 Ore, perché la fattura elettronica, che è un frutto del Made in Italy, sarà adottato in tutta quanta la UE.
Sì, un frutto del Made in Italy. Non siamo l'unico paese a usare la fatturazione elettronica. La Commissione da tempo sottolinea l'importanza di questo strumento, adesso vuole provare ad adottare uno standard unico in modo da ridurre le frodi le cosiddette frodi carosello, che sono molto legate al fatto che le amministrazioni non riescono a comunicare tra di loro l'informazione sull'avvenuta vendita di un bene, diciamo un'esportazione che, come è noto, non paga l'IVA, e quando non c'è questa tempestiva comunicazione possono originarsi le frodi carosello, cioè il bene entra in un altro paese, non paga l'IVA e poi da lì viene rivenduto creando una serie di crediti fittizi. Quindi l'idea è che con la fatturazione elettronica la tempestività dell'informazione aumenti e le amministrazioni possono comunicare tra di loro meglio e più celermente rispetto al passato. Però vorrei aggiungere una cosa su quello che si diceva prima, Andrea. È vero che tutto quello che è stato detto, ed è anche vero che secondo i dati europei il gap dell'IVA in Italia si è comunque ridotto fortemente di 5,7 punti dal 2016 al 2020, sono dati molto simili a quelli della relazione sull'evasione, diciamo, italiana, anche perché la metodologia di stima è molto molto simile. C'è però un elemento su cui occorre riflettere ed è il seguente: se noi guardiamo gli ultimi anni dal 2016 al 2020, nel 2016 secondo i dati europei l'evasione dell'IVA in Italia era al 26,5% e oggi è al 20,80%, quindi una forte riduzione, una riduzione di 5,7 punti percentuali. Però attenzione, perché nel biennio 2017-18 la riduzione è stata di quasi 4 punti percentuali, 3,9. Nel biennio 19-20 è stata della metà esattamente, di 1,8 punti percentuali. Cioè, detto in altri termini, la riduzione dell'evasione dell'IVA sta rallentando, per così dire. E questo perché? Perché il provvedimento che citavamo prima, la fatturazione elettronica, così come altri, lo split payment, hanno presumibilmente ormai dato i loro risultati. Questo è un po' un elemento critico da valutare, perché siccome noi abbiamo ridotto il gap complessivo attraverso la riduzione dell'evasione dell'IVA, se questo recupero rallenta, vengono fuori con ancora maggiore nettezza i problemi che invece continuiamo ad avere sulle imposte sul reddito, in particolare quelle dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali, che non sono monitorate a livello UE, ma che sono monitorate a livello nazionale ed entrano nei nostri target del PNRR. Detto in altri termini, questo potrebbe essere un campanello d'allarme, ripeto, non tanto la cifra assoluta che conoscevamo, sapevamo, era nota, quanto il rallentamento nella riduzione, per così dire, dell'evasione dell'IVA.
Professor Santoro, è stato chiarissimo e tra l'altro mi ha chiuso perfettamente sullo 00, che è il momento che segna il passaggio di consegne tra di noi e Prisma, che arriverà tra poco, e quindi io molto rapidamente devo andare in sigla, devo salutare il professor Di Stefano, devo salutare il professor Santoro. Un'ultima domanda, professor Santoro: lei l'ha fatto l'albero come Giorgia, al contrario del collega Di Stefano, o non ancora?
L'abbiamo fatto, come lo facciamo sempre, a prescindere da Giorgia, tutti insieme, tutta la famiglia, è un rito annuale, quindi certo che l'abbiamo fatto.
Ci manda la foto, che così la pubblichiamo anche noi?
Va bene, volentieri.
Molte grazie. Saluti a lei, dunque, saluti alla famiglia. Buongiorno professor Santoro e grazie per essere stato con noi. Professor Di Stefano, io so che aveva numerose cartucce ancora nella cartucciera, ma le spenderemo venerdì prossimo, nella prossima puntata del Giorno delle Locuste.
Va bene, certamente. Buon fine settimana e saluti a tutti.
Nel frattempo c'è scritto Carlo che dice: sono sulla spiaggia di Saint-Tropez, mi sembra di aver visto, di aver riconosciuto il professor Andrea Di Stefano. Carlo, se anche tu,
sono tre.
Se anche tu ci mandi la foto, poi la pubblichiamo insieme a quella dell'albero del professor Santoro. Grazie professore, arrivederci.
Arrivederci, buona giornata.
Buona giornata a lei, buona giornata a tutti gli ascoltatori. In un ritardo clamoroso vado a consegnare la linea Prisma. Buon weekend ascoltatori, voi che ci siete, gli altri stanno facendo il ponte. Ci sentiamo la prossima settimana, arrivederci.